Ogni volta penso a un'introduzione diversa, poi finisco sempre con l'esordire dicendo ciao a tutti, bentornati, bla bla bla, quindi oggi cambiamo un po' e non sentite la solita litania. Sono Luca Mazzella, con me c'è Giorgio Barbareschi, ciao Giorgio.
Ciao Luca, ciao a tutti.
E questo Overtime Story in cuffia, vabbè alla fine sempre solita roba. Giorgio, rompiamo il ghiaccio dopo una meritata pausa di fine estate, dopo un Eurobasket direi entusiasmante, al di là del risultato dell'Italia che però offre comunque degli spunti su cui magari ci soffermiamo dopo. Con la stagione NBA alle porte preannuncio un po' i piani per le prossime settimane, che dovrebbero contare in pianta stabile anche la voce di Davide Piacentini, perché io e Giorgio non ci sopportiamo più a vicenda.
E soprattutto non ci sopportano gli ascoltatori.
E non almeno volevo dirlo.
Vabbè, almeno gli diamo ogni tanto qualche variazione.
Faremo due belle puntate di presentazione della Eastern e della Western Conference con i nostri power rankings e poi magari un'altra in stile Giorgio classifica ESPN, in cui magari costruiamo la nostra top 20, facciamo top 30 della Lega, così la gente potrà passare un anno non solo a dire ah ma quei due non capiscono un cazzo perché hanno previsto i Lakers o i Nets, ma anche sui giocatori.
Vabbè, dov'è la novità?
Non ci sono novità infatti, quindi iniziamo. Partiamo in ordine di importanza e anche dalla notizia più fresca, Giorgio. Il 2022-2023 dei Celtics non è iniziato benissimo, perché Gallinari e KO è fuori tutto l'anno perché si è rotto di nuovo il crociato. Robert Williams è fuori, pare, almeno 6-8 settimane, diventate poi 8-12 dopo una nuova operazione al ginocchio. Mi viene da dire per fortuna però che il resto del roster finalista NBA c'è. C'è anche Malcolm Brogdon e in più c'è il condottiero, insomma, Ime Udoka, che è sano e salvo al suo posto.
No, Luca, mi sa che...
Ah, non c'è Brogdon, ho sbagliato Brogdon.
No, non è Brogdon, mi sa che è Udoka che ha qualche problemino.
Che ha combinato?
In realtà non si sa, cioè, e secondo me una parte importante di questa vicenda è che noi stiamo navigando con informazioni frammentari e parziali e non verificate, cioè stiamo secondo me traendo delle conclusioni non per forza sbagliate, però di certo basate su dettagli pochi e informazioni certe ancora meno. In sostanza, per chi non avesse seguito questi giorni, Udoka è stato sospeso dai Celtics per un anno a causa di una relazione extraconiugale con un membro dell'organizzazione, relazione che ha violato il codice di condotta dei Celtics e che ha portato la proprietà a prendere questa decisione. Ora, perché dico che ci sono poche informazioni? Perché in realtà di questo si sa inizialmente da una voce, da un tweet di prima di Wojnarowski, poi di Shalania, che riportavano questa relazione, e la reazione dei Celtics poi è arrivata con una conferenza stampa del proprietario di maggioranza, Grosbeck. Dopodiché c'è stato le scuse di Udoka, che ha accettato la sanzione dei Celtics e che insomma si è detto dispiaciuto per aver messo in imbarazzo la società e in difficoltà la squadra. Però oltre a questo in realtà noi sappiamo pochissimo, a meno che tu non abbia qualche informazione più recente.
No, io non ne ho, ovviamente, a leggere un pochettino i social, che poi sono la cosa più grave che uno possa fare, cioè leggere i social, pare che tutti abbiano già la verità in tasca, che ci sia dietro il complotto, che in realtà Udoka non l'abbia fatta così grossa, ma c'è una ripicca vendetta della proprietà dei Celtics che non vedeva l'ora di silurare l'allenatore che ha portato alle Finals NBA un gruppo su cui investono 150 milioni di dollari quest'anno. Quindi al di là di queste stronzate, che spesso arrivano anche da persone illustri a loro modo, non ho altre informazioni se non la rapida successione di eventi che, come dici tu, è nata con due tweet degli insider uno dietro l'altro. ESPN parlava di una sanzione per una non meglio specificata violazione del codice di condotta. The Athletic, dopo un minuto, ha parlato insomma della violazione in sé. In 24 ore alla fine è arrivata la sospensione, nonostante all'inizio non fosse diciamo tra le opzioni più credibili, più percorribili, quella della sospensione per un anno intero. Si era parlato di multa e sospensione minore. E a me la cosa che dispiace chiaramente è aver visto sempre sui social la donna, le possibili donne in questione sballottate a destra e a sinistra, perché poi ricostruendo, diciamo, l'organigramma, lo staff, i dipendenti dei Celtics, la gente chiaramente è andata sul sicuro sparando su lei piuttosto che su un'altra. Udoka è stato, dico anche ovviamente, crocifisso per la leggerezza con cui è andato a compromettere un posto che era saldissimo. Devo dire che la gestione comunicativa e mediatica dei Celtics non mi è sembrata irresistibile, perché poi alla fine lo scalpore è arrivato quasi esclusivamente dai tweet e dai rumors riportati da altri analisti ed insider, e Boston a un certo punto si è trovata quasi costretta, per questa inchiesta via via montante, a prendere provvedimenti, ma poi la loro conferenza non ci ha effettivamente detto molto. Il proprietario si è limitato a dire che le violazioni sono multiple, e poi si è saputo, diciamo, che la relazione fosse già nota allo staff da 2 mesi e che solo alcuni commenti fatti da Udoka recentemente verso questa donna abbiano convinto Boston ad assumere, tramite uno studio legale, una serie di misure, tra cui un'indagine privata che poi ha portato a tutto questo. E ora, Giorgio?
E ora io preferirei fermarmi un attimo sulla questione prima di capire dove questa ci può portare. Cioè, tu hai parlato di reazioni social, tra cui moltissime, almeno quelle che ho letto io, sono state: gli americani sono un paese bigotto, cioè avrà bene il diritto di fare sesso un po' con chi vuole,
sì, esatto.
Si sparano tra di loro a scuola, però poi dopo non si può pucciare il biscotto con una collega. Adesso, tralasciando la tristezza di questo genere di affermazioni, bisognerebbe chiarire 2 cose. Numero uno, al momento non sussiste nessuna ipotesi di reato, cioè Udoka non è accusato di molestie sessuali, non c'è un procedimento a suo carico. Quello che gli viene imputato dall'azienda Celtics, quindi neanche dall'NBA, ma dai Celtics, è la violazione di una policy, di un codice di comportamento interno che viene sostanzialmente non firmato, ma insomma preso implicitamente, sottoscritto dai dipendenti e quindi anche dall'allenatore. Per chi non conoscesse bene la realtà americana, in realtà questa norma, cioè il fatto che siano sconsigliate le relazioni all'interno dell'organizzazione, soprattutto tra persone che hanno un livello organizzativo diverso, è valida, credo, in tutte le 30 le squadre NBA, ma a maggior ragione, andando ancora più in là, volevo dire, in quasi tutte le aziende americane. Cioè l'America ha una situazione per cui i casi di molestie sessuali, problematiche, le azioni legali all'interno dell'azienda per conseguenti relazioni extraconiugali sono molto frequenti, alimentano un sacco di avvocati, e quindi questo è non un problema, un aspetto che le aziende tentano di cautelarsi mettendo codici di condotta che sconsigliano questo genere di relazione, quantomeno richiedono che le risorse umane vengano informate.
Esatto.
Cosa che evidentemente o non è stata fatta, o è stata fatta tardivamente, oppure, ed è l'ipotesi più probabile, c'è di più, tanto, poco, non lo sappiamo, ma c'è di più rispetto a quello che è uscito fino adesso. Ora, tu hai parlato anche di insider, adesso non so come classificare Matt Barnes.
Lo stavo per nominare.
Ecco, l'ex giocatore dei Celtics un paio di giorni fa si è speso con un tweet pro Udoka, dopodiché 2 giorni dopo ha pubblicato un video in cui ritrattava tutto, cambiava completamente opinione e diceva che ha saputo da altre persone che la situazione è 100 volte più peggiore rispetto a quella che gli era stata prospettata, e quindi non si sentiva più di prendere le parti del coach. È molto antipatico questo modo di fare giustizia, fra moltissime virgolette, sia nei confronti di Udoka, che come detto al momento non è indagato di nulla, per cui non si sta parlando di un molestatore sessuale, sia dall'altra parte la caccia alla strega, cioè la caccia alla donna che dovrebbe essere...
Questa è vergognosa.
Responsabile esattamente di che cosa mi sfugge, ma stiamo cercando di dirimere sui social una vicenda che non si conosce, per cui è veramente antipatico e mi dispiace, ma purtroppo è diventata la consuetudine, cioè ci sono tutti i giorni, noi viviamo questo tipo di modo di fare giustizia, tra altre 200.000 virgolette, ed è un modo molto brutto e non so bene dove ci possa portare nel medio-lungo termine.
Sono d'accordo. Quello che comunque emerge ed è emerso nel tempo, vedi il video di Barnes, che non è un insider, ma mi pare giocatore che complice anche il podcast, e la militanza nella Lega. Qualche fonte in più di noi e di chi twitta in Italia ce l'ha, non fa altro che poi confermare come le teorie lanciate a tanto al chilo all'inizio fossero figlie di malafede, di sana voglia di dire stronzate e gridare al complotto. Quello che resta ad oggi, Giorgio, è che i Celtics hanno cambiato coach, perché è stato promosso praticamente il vecchio allenatore in seconda, Joe Mazzulla, che non è mio parente nonostante la quasi assonanza di cognomi.
No, ma che tra l'altro ha alle spalle una storia, sì, non particolarmente felice, perché nel 2009 è stato arrestato per violenza domestica, quindi non è che proprio abbiamo scelto benissimo, se vogliamo.
Udoka tecnicamente è ancora il coach dei Celtics, sospeso, nel senso che però oltre alla sospensione non c'è un licenziamento né ci sono dimissioni da parte sua. Gode comunque di enorme stima nella Lega, e questo l'hanno attestato diverse, diciamo, voci di insider lanciate su Twitter proprio nelle ore post sospensione. Si è evidentemente messo in una situazione sgradevole, lo ha fatto consapevolmente da adulto. Sostenere che in qualche modo un'azienda, Boston o Microsoft o quella che sia, dovesse chiudere un occhio su una serie di comportamenti oltraggiosi che vanno oltre le relazioni solo perché il coach è il coach della squadra finalista NBA, poi, diciamo, è la ciliegina sulla torta del no sense, perché fosse stato Luke Walton l'anno scorso, allora meritava di essere licenziato perché la squadra faceva comunque cagare. Questo mi sembra,
no, ma per carità, il problema è proprio capire cosa, di cosa si è reso colpevole, e io ho dei dubbi, adesso ripeto, siamo nell'ambito delle speculazioni, però ho dei dubbi che semplicemente per aver frequentato una persona dell'organizzazione i Celtics avrebbero preso un provvedimento del genere, che ha probabilmente rovina la carriera di Udoka, non soltanto per l'anno prossimo, ma a medio-lungo termine, perché questo resta, e comunque a prescindere da quello che poi sarà dopo, non è una cosa che si cancella. Ma B, sostanzialmente mettono in difficoltà l'investimento che hanno fatto sulla squadra, cioè quindi 160 milioni di dollari a stagione, e un roster, un gruppo che è riduce dalla finale NBA, che era una delle principali contender per l'anno prossimo. Quindi è abbastanza palese che ci sia qualcosa in più. Dovremmo, secondo me, rallentare e aspettare che questo qualcosa ci venga spiegato dai Celtics in primis, prima di prendere conclusioni.
Anche perché, diciamolo, Giorgio, nella scala di importanza dei Celtics e della difesa che ha reso i Celtics quelli che erano l'anno scorso, Udoka è primo e subito dopo viene Robert Williams. La partenza non è delle migliori, non credo si volessero consapevolmente gettare la zappa sui piedi, per cui di grosso deve esserci qualcosa, ecco.
Riprenderei da quello che dicevi tu prima, cioè la comunicazione dei Celtics non è stata impeccabile, è usare un eufemismo, secondo me è anche la sanzione che lascia parecchi punti di domanda, perché se la cosa è veramente grave, allora o lo sospendi a tempo indeterminato o lo licenzi, a seconda di quello che poi c'è sul tavolo. Se la situazione non è così grave, allora aspetti prima di prendere questo tipo di provvedimento per capire se effettivamente c'è qualcosa che ancora non sai. La sospensione di un anno mi sfugge il senso, cioè tra un anno, se lui ha fatto qualcosa di grave, cosa fai? Finita la sospensione, lo riprendi a bordo e lo rimetti alla guida dei Celtics dopo, non so, un campionato che potrebbe essere stato finale NBA o titolo, oppure fuori dai playoff al primo turno, per cui con che faccia poi ripresenti un allenatore che tu hai sostanzialmente buttato sulla piazza, buttato alla gogna in questa situazione. È proprio strano, per cui io cercherei di evitare di fare figure di merda alla Barnes, per cui io mi asterrei dall'approfondire eventuali giudizi fino a che non ci sapremo qualcosa di più.
Per fortuna ci sono anche trade diverse da quelle tra Udoka e Mazzulla. Trade che magari possono cambiare di molto gli scenari del prossimo anno, di quest'anno, e trade che possiamo definire anche coraggiose, visto che denotano una filosofia ben precisa delle franchigie coinvolte. Nello specifico parlo della trade che ha portato Donovan Mitchell ai Cleveland Cavaliers e ha sancito, se servisse un ulteriore, insomma, elemento, la definitiva smobilitazione degli Utah Jazz, che si portano a casa una marea di prime scelte, swap con cessioni di Mitchell e di Gobert. e dall'altra parte invece vediamo la voglia di Cleveland di investire in maniera pesante su un core ben preciso di giocatori senza aspettare il LeBron del caso, se e quando ci sarà mai ad elevare ulteriormente questo progetto. Prima di darti la parola, Giorgio, riassumo solo la trade. Donovan Mitchell va in Ohio, Markkanen, Colin Sexton, Agbaji, 3 prime scelte non protette, 2 swap, 1 aiuta, che quindi decide, getta la maschera e decide di incalzare pesantemente i Thunder per il predominio dei prossimi draft, anche se la strada è lunga, eh.
È lunghina.
Vai, Giorgio.
Allora, da dove la vediamo prima? Lato Cleveland, dai, che secondo me è la vincitrice dello scambio, anche se, come dire, Ainge ha portato a casa parecchio materiale dalla cessione dei suoi giocatori migliori, però è anche vero che adesso, insomma, deve, come hai detto tu, ricostruire da zero e la strada sarà lunga. Invece la strada di Cleveland è sicuramente accorciata, la strada verso la vetta, dall'arrivo di Mitchell, perché Mitchell è arrivato e trattasi di giocatore giovane, esplosivo, che ha sicuramente dei difetti, però è anche uno scorer tra i primissimi della piazza, tra l'altro anche un giocatore in grado di mettere tiri pesanti, di giocare sotto pressione, se vi ricordate i playoff anche della bolla, ma comunque altre prestazioni quando le partite erano più calde, e va ad aggiungersi a un roster che comunque era già arrivato ai playoff quest'anno e che vanta alcuni altri giovani di gradito, come dire, di graditi ai due che vi parlano, perché parliamo di Mobley e di Allen, che ci piacciono tutti e due da pazzi, e per non parlare poi anche di Darius Garland. Quindi 3 giocatori, di cui 2 All-Star, perché Allen e Garland, sono reduci da una selezione allo Star Game dell'anno scorso, Mobley, che è insomma vice Rookie of the Year, e Mitchell, che All-Star lo è stato già più di una volta, per cui abbiamo un core di giocatori che a Est inizia ad essere particolarmente interessanti, almeno secondo me lo è.
Anche secondo me, poi calcola che i Cavs si mettono a caso un altro All-Star, come dici tu, lo fanno al posto di Colin Sexton, che l'anno scorso non solo non c'è stato, ma da quando non c'è stato ha favorito in qualche modo l'esplosione di Garland. Compra una stella nel suo prime, secondo me non si vincolano nemmeno tanto in previsione del prossimo contratto collettivo e del fatto che fra 3 anni il quarto anno di Mitchell sarà comunque un'opzione, per cui nulla vieta che se questo progetto non dovesse andare in un certo modo, Mitchell fra 3 anni ne avrà 29, avrà comunque un'enorme appetibilità, visto che poi a un certo punto dovrei anche decidere, dovrai per forza di cose prendere una decisione anche col contratto di Mobley, che presumibilmente sarà un contrattone. Tecnicamente uno dei grandi limiti di Cleveland dell'anno scorso, e noi ne abbiamo parlato tante volte in questo podcast, era un po' la metà campo offensiva, no? L'assenza di un secondo giocatore che creasse e gestisse i possessi offensivi quando le squadre a un certo punto si sono evidentemente focalizzate su Garland. Il tentativo a febbraio di ridare un senso all'Evert non è andato come si sperava, quindi si è andati giù direttamente sul pesante. Giorgio, tu mi hai redarguito in privato e hai detto che non devo dare i numeri, non so cosa intendevi per non dare i numeri, però la prendo in entrambi i sensi. Ne ho solo un paio. Nelle partite in cui Cleveland ha avuto i big 3, quindi Allen, Mobley e Garland, più Sexton lo scorso anno, quindi è un sample abbastanza limitato, l'offensive rating della squadra era di 98,4 punti per 100 possessi, che sarebbe il secondo percentile. Vuoi chiarire tu, Giorgio, che il secondo percentile non vuol dire medaglia d'argento?
No, vuol dire che praticamente facevano più schifo di tutti tranne di uno.
Esatto. Tu mi dirai, Sexton ha giocato poco, ok, però in realtà quando in campo c'erano solo i big 3, quindi senza Sexton, l'offensive rating era di 111 punti per 100 possessi, che è comunque il 44esimo percentile, quindi meglio ma comunque malissimo. E dopo l'infortunio di Rubio, l'attacco di Cleveland è sceso progressivamente fino ad essere il 7° peggiore di tutta l'NBA, a fronte di una difesa che poi è quella che ha trascinato Cleveland fino al play-in. Quindi secondo me Cleveland, un po' come ha fatto Minnesota con Gobert, tra l'altro attingendo insomma la stessa squadra, ma anche Atlanta con Murray, anche se Atlanta poi non ha fatto questo upgrade, almeno sulla carta, non ha fatto lo stesso upgrade, almeno sulla carta, ha deciso praticamente di garantirsi uno status, una sopravvivenza a livello playoff, che non è necessariamente scontato in una franchigia con quel mercato, con quella storia, e che non ha grosse prospettive di attirare free agent, quindi consolidarsi a livello, ecco, un po' più alto di quello dell'anno scorso, quindi fare, disputare proprio i playoff, fare un primo turno, vincere un primo turno per una franchigia come Cleveland, è un po' il discorso di Minnesota, no? Cioè è quasi come vincere un titolo, quindi con Mitchell lo fai andando quasi sul sicuro, perché identifichi quello che è un problema evidente, cioè la metà campo offensiva, e prendi un giocatore sacrificando relativamente poco, che in quella metà campo però è un fenomeno.
E poi abbiamo detto prima, l'età media, cioè il Mitchell è il più vecchio, ha 26 anni, per cui hai un core che insomma è destinato a crescere, cioè è molto probabile che questi quattro fra un anno, due anni, tre anni siano più forti rispetto ad oggi. Dopo è vero che tu oggi invece sei ancora dietro sulla carta quantomeno a Milwaukee, Boston, Philadelphia e Miami, per cui ci sono almeno quattro squadre più forti
e Brooklyn,
di te.
Dai,
e, vabbè, lì ho qualche dubbio in più, però diciamo 4/5 squadre, però di queste 4/5, cioè Philadelphia è comunque un Harden in fase calante, per cui se si deve giocare adesso le cartucce migliori, Miami non ne parliamo, comunque Butler, Lowry sono comunque di un'età più avanzata, quindi la loro finestra è più limitata. Boston è una situazione un po' diversa, ma abbiamo visto prima, ha i suoi problemi. Milwaukee l'anno scorso è forse quella che è stata più penalizzata dall'infortunio di Middleton, per cui è un futuro più roseo oggi rispetto a quello che era ieri, e quindi insomma noi siamo contenti di questa trade e saremo molto curiosi di vedere la Cleveland l'anno prossimo.
Giorgio, sai qual è il dubbio che un pochettino si legge ovunque, che secondo me può avere anche senso? E quanto effettivamente in attacco possano coesistere due giocatori di cui di uno sappiamo già tutto, e sappiamo soprattutto che non credo arretrerà rispetto alla voglia di avere la palla tra le mani, ovvero Mitchell, per una questione anche di status, e perché con la palla insomma ha mostrato di saperci fare con palla in mano. E l'altro è Garland, che poi effettivamente andava già benone quando ha giocato assieme a Rubio, ma quando poi ha avuto, diciamo, le redini della squadra totalmente nelle sue mani, è esploso. Quindi il discorso su chi dei due debba rinunciare a qualcosa, se qualcuno, ed è evidente, deve rinunciare a qualcosa, è forse l'unico dubbio, oltre alla difesa. Però sai, mentre sulla difesa tu comunque hai Okoro e hai Mobley e Allen, che in qualche modo ti danno protezione, e di fatto Cleveland l'anno scorso ha fatto le sue fortune nella metà campo difensiva, in attacco la possibilità, diciamo, che Mitchell sia in astratto un super upgrade, ma che un pochettino possa limitare l'esplosione di Garland, o comunque costringerlo a riprendere, diciamo, quei minuti off the ball in cui è stato eccellente accanto a Rubio, ma non eccellente come poi è stato quando la palla era saldamente nelle sue mani, no?
Sì, mi aspetto che off the ball ci giochi più Mitchell di Garland, proprio per quello che tu hai detto, cioè che Garland, quando ha potuto giocare da iniziatore, ha fatto valere un potenziale che forse era anche inatteso dagli stessi Cavs, perché insomma forse l'avrebbero fatto prima questo cambiamento. Mitchell tutto sommato non è un giocatore che ha bisogno di iniziare l'azione, perché è più un finalizzatore, è un ottimo tiratore anche sugli scarichi, per cui secondo me si può adattare a giocare, diciamo, da guardia tiratrice piuttosto che da playmaker, vero? Io sono abbastanza tranquillo, perché poi in difesa i tre che hai citato non solo sono forti, ma sono anche bravi a muovere i piedi sul perimetro, quindi anche se coinvolti in pick and roll possono coprire le deficienze difensive di Garland e di Mitchell, per cui sono davvero molto molto curioso. Ecco, l'unica cosa che spiace è che non vedremo più le Three Towers, perché Markkanen è andato in direzione opposta, però vediamo adesso di fare due parole anche lato Utah.
Sì, diamo due parole. Ma tra l'altro, a proposito di Utah, Mitchell in realtà ha giocato anche con Colley nel 2020-21, il miglior anno di Colley a Utah, non mi pare sia andata malissimo.
No, appunto. In effetti
è una coesistenza, no, non è, diciamo, scontata l'equazione secondo cui sono tutti e due bravi con la palla. L'anno scorso Mitchell l'ha avuta tanto nelle mani, l'anno scorso Garland l'ha avuta tanto nelle mani, messi assieme esplodono. Non è, diciamo, così scontata, anzi ne esce qualcosa di molto intrigante. Andiamo lato Utah, Giorgio. Allora, Colley e Clarkson sono ancora da dare, ci hanno scritto proprio il Bendesi dietro la schiena. Bogdanovic nel frattempo l'abbiamo regalato, magari ne parliamo, poi ci attacchiamo subito a questo argomento. Nel frattempo ci siamo portati a casa Sexton, Horton Tucker, detto anche Michael Jordan, Larry Bird, insomma tutti in uno, Markkanen, Vanderbilt, Beasley, hanno firmato Fontecchio, hanno preso Agbaji, che era la scelta di Cleveland di quest'estate, hanno Kessler, Jared Butler, che hanno pescato l'anno scorso, e in più hanno 14 prime scelte da qui al 2029. Quindi diciamo che, guardando poi anche il materiale che hanno già in casa, e c'è sempre da capire avere tutte queste scelte cosa vuol dire, perché poi noi, Oklahoma è un esempio, da quanti anni pare che mettiamo le scelte in campo e diciamo, ah cazzo, con queste scelte sono contender, come se la scelta la metti in posizione di point guard, un'altra scelta in posizione di shooting guard, cioè sono scelte. Ora vediamo un attimo che cosa diventano queste scelte, vediamo quanto poi pensano in eventuali trade queste scelte, perché non è detto che tutte vadano convertite, altrimenti dovremmo realmente aspettare il 2029 per il compimento dei progetti Jets e Thunder, e così non è.
Sì, perché se una scelta diventa Wembanyama è una cosa, e se una scelta diventa, non lo so, Malik Beasley è un'altra, con tutto rispetto per Malik Beasley.
O Markel Fultz, Porello, che esatto, si è rotto di nuovo.
Per cui è un capitale, quello delle scelte, ma non è un capitale che si traduce automaticamente in vittorie.
Quindi a questo punto, che voto diamo a Danny Ainge? Per me, diciamo, si è mosso come meglio non poteva, perché obiettivamente quella di Gobert ha spostato tanto, e in realtà ha spostato proprio tutto l'asse del mercato NBA. Però quella di Mitchell, insomma, non è andata malissimo, cioè ha veramente capitalizzato al massimo. E poi si sono presi Fontecchio, che diciamo noi...
Fontecchio, guarda, ti dico, bold prediction o stupid prediction, a seconda dei casi, però di solito è per me più la seconda, però secondo me l'anno prossimo fa 15 di media in NBA, perché... vabbè, poi ne parleremo brevemente in coda, però ha fatto degli europei straordinari, ha confermato una crescita che negli ultimi anni è stata esponenziale e costante, e secondo me fa le cose giuste che servono per far bene in NBA. Secondo me tutto dipenderà da come inizierà, perché se riuscirà a iniziare bene e a crearsi subito un certo tipo di credibilità in squadra e sul campo, insomma dai media, per tutto quello che è il contesto, secondo me con lo spazio necessario Fontecchio è un giocatore con la faccia giusta e le caratteristiche giuste per far bene. Oddio, poi non bene a livello individuale, perché a livello di squadra avremo almeno 1-2-3 anni in cui Utah di vittorie non ne porterà a casa lo stesso quantitativo che ha portato a casa negli anni recenti. Quantomeno in regular season, perché poi ai playoff invece ne arrivavano sempre molto meno.
Abbiamo parlato di Utah, attacchiamoci rapidamente all'altra trade che i Jets hanno fatto. Una trade secondo me super bella, ma non per Utah in realtà, ma per l'altra squadra, vale a dire Detroit. Detroit che si è messa in casa Bojan Bogdanovic, per il quale Utah è partita chiedendo una prima scelta e ha chiuso accontentandosi di Kelly Onilik e Sabin Lee. E quello che ci interessa di più, Giorgio, è che il quintetto di Detroit ne esce, considerato anche quello che hanno fatto in sede di draft e nel resto dell'estate, con Cunningham, Ivey, Bay, Bogdanovic e Duren probabilmente, e poi hanno Stewart, Ace, Barks, Marvin Bagley, il tuo Marvin Bagley, Noel, Joseph, Knox, Kemba Walker. Detroit è una squadra, secondo me, che si è staccata un pochettino dalle altre, che hanno evidentemente la missione di fare schifo. Chiaramente metterti per un anno in casa Bogdanovic, perché in scadenza, vuol dire magari ci proviamo, perché è un giocatore di esperienza e che ha anche tecnicamente un senso in quel roster. Poi se a febbraio non siamo attaccati al treno play-in, non abbiamo alcuna chance, ci abbiamo provato, prendiamo magari una scelta dandole scadenza e torniamo a fare schifo per il resto della stagione, no?
Ma sì, sai, l'abbiamo detto prima, anche per Cleveland, no? Cioè non è che per forza una squadra debba andare all in con l'unico obiettivo di vincere un titolo NBA, è un argomento che abbiamo affrontato anche più volte in questo podcast, cioè ci sono delle squadre, dei mercati e delle situazioni per le cui anche soltanto arrivare ai playoff mi viene in mente Sacramento Kings, ma in questo caso anche Detroit Pistons vanno bene,
è
quasi un titolo NBA, perché non è che proprio si vedano partite di post season a ogni piesso spinto in certi posti. I Pistons hanno avuto un inverno piuttosto lungo e adesso, insomma, complice qualche buona scelta, Cunningham e qualche altro giocatore di rotazione, e un momento in cui probabilmente alcuni astri iniziano a allinearsi in maniera più positiva, vedono la possibilità di fare qualcosa di meglio rispetto alle ultime stagioni, quindi magari vincere, non so, 35-40 partite, fare un play-in o, se va bene, addirittura un primo turno dei play-off, e insomma ritrovare anche un po' di entusiasmo dalla fan base. Bogdanovic può aiutare, perché tra l'altro in una squadra con diversi giocatori giovani, un veterano con anche conoscenza di quello che è la post-season NBA, può far comodo un tiratore. Certamente non è uno che in difesa che sia, non è un lockdown defender, per dirla in maniera gentile, però canestro lo sa fare, l'ha fatto anche agli europei, e per cui secondo me farà molto bene a Detroit, tant'è vero che io speravo anche per l'ennesima volta che pure lui potesse passare dai
hai rotto i coglioni Dallas,
invece temo ci beccheremo o il cadavere di Conley oppure Clarkson, cioè quegli ultimi rimasti di scarti di Utah.
Sì, c'è anche un Crowder croccantissimo in uscita da Phoenix, che non l'ha neanche invitato
ho letto, ma sarebbe già buono, guarda.
Comunque, Giorgio, visto che mi hai detto che non devo dare i numeri, non ne do. Invece no, ne do uno. Detroit l'anno scorso era penultima in NBA per percentuale da 3 in catch and shoot. Bogdanovic è il terzo miglior tiratore degli ultimi 3 anni in NBA per catch and shoot. Gli altri due sono Buddy Hield, futuro giocatore dei Lakers, e Duncan Robinson, futuro podcaster. Perché... Quindi si abbinano bene, diciamo, Bogdanovic e Piston. Cioè, l'unico abbinamento che mi viene migliore è Keegan Murray ed MVP, come parole.
Vabbè, finché i Kings non lo cederanno a qualcuno, come hanno fatto con Haliburton.
La cosa bella dell'NBA, Giorgio, è che anche in off season poi non ci si annoia mai, c'è anche spazio per le fiabe. Ora te ne racconto una. C'era una volta un proprietario che usò nella free agency del 2004 più volte una parola che inizia per N per parlare di giocatori di pelle nera. Non contento, l'ha riutilizzata nel 2012-2013 e in una gara del 2016 contro Golden State, sempre facendo riferimento ai giocatori in campo. Lo stesso proprietario aveva ricattato l'allora coach della sua squadra, Earl Watson, minacciandolo di licenziamento se non avesse mollato una particolare agenzia. Al rifiuto di Watson è arrivato il licenziamento dopo 3 partite. Sempre lo stesso proprietario avrebbe licenziato una donna incinta dicendole che il bambino avrebbe avuto bisogno di lei e non del papà. Avrebbe inviato email con immagini e video pornografici ai suoi dipendenti, avrebbe parlato con orgoglio di alcuni atti sessuali in incontri di lavoro e avrebbe avuto, insomma, una serie di atteggiamenti misogini e razzisti nei confronti di suoi e suoi dipendenti. Questa fiaba, che si chiude dopo aver intervistato 300 persone, finisce con un lieto fine, che per assurdo è veramente un lieto fine per come si erano messe le cose, di 10 milioni di multa e sospensione di 1 anno. Parlo ovviamente di Robert Sarver. E parlo di Adam Silver, che in maniera in realtà ben più che discreta di quanto non potesse fare, carte alla mano, ha cortesemente lasciato intendere al Lord in questione che sarebbe il caso di togliere il disturbo, ma senza dirgli togli il disturbo.
Però poi alla fine lui toglie il disturbo, o toglierà il disturbo, perché ha annunciato di aver avviato le procedure per mettere in vendita sia, tra l'altro, i Phoenix Suns che la squadra della WNBA, quindi del Mercury. Qua è un'altra spazio polemica. Adesso questa puntata, essendoci anche pochi argomenti di mercato e non essendoci basket giocato, ci siamo costretti anche ad affrontare situazioni e storie di attualità. Questa è diversa ovviamente rispetto a quella precedente, perché non coinvolge un allenatore, coinvolge un proprietario, quindi non un dipendente ma un datore di lavoro.
E anche perché abbiamo 1000 elementi qua, cioè qua c'è un'inchiesta che va avanti da 18
abbiamo
anni.
Abbiamo 1000 elementi, ma si tratta anche qua di un'inchiesta interna, cioè non è un'inchiesta, anche qua, a meno che non risulta ci sia un'inchiesta dell'FBI piuttosto che della polizia di Phoenix, cioè si tratta di un'inchiesta dell'NBA avviata ormai, tra l'altro, più di un anno fa, o quantomeno circa un anno fa, a seguito di una serie di di interviste raccolte dalla ESPN, se ricordo meno, da un giornalista della ESPN, sì, che poi aveva fatto partire queste indagini interne della NBA. L'indagine interna della NBA ha raccolto del materiale, ripeto, materiale non penale in questo caso, quindi una, è come se fosse una un'indagine interna dell'azienda che ha rilevato tutte queste diciamo comportamenti, frasi, situazioni che tu hai descritto, insomma sintetizzato. E allora partiamo dal presupposto che Sarver sia uno stronzo, se possiamo usare questo termine, non credo ci siano grossi dubbi, però mi viene da dire che non c'erano neanche prima, perché alcuni dei fatti che tu hai citato non risalgono all'anno scorso, risalgono a ben prima.
2004.
Cui, esatto, primi. Per cui non è una roba nuova, così come all'epoca della questione Sterling, quindi di quando poi il proprietario dei Clippers fu costretto a mettere in vendita la franchigia, quindi a passare poi la palla a Ballmer, dietro peraltro un compenso discreto di un paio di miliardozzi di dollari, che sarà più o meno quello che porterà a casa Sarver, anzi meno, perché più probabilmente saranno più vicini ai 3 che ai 2. Il senso però è simile delle due storie quando si tratta di gestire questo tipo di processi di piazza attraverso l'opinione pubblica. In questo caso la NBA ha chiuso la sua indagine arrivando alla conclusione che la pena inflitta a Sarver era quella di un anno di allontanamento, casualmente lo stesso periodo di Udoka, ma diciamo chiudo parentesi, e 10 milioni di dollari, che è il massimo di multa che la NBA può comminare a un proprietario. Dopodiché si è scatenato una serie di reazioni dei giocatori in primis, LeBron, Chris Paul, e non solo,
anche Draymond Green.
Esatto, Draymond Green, insomma tanti giocatori, e comunque l'opinione pubblica riteneva che la pena fosse troppo lieve, e alla fine lui sostanzialmente è stato invitato dal clamore collettivo a mettere in vendita la franchigia. Non mi piace, scusa Luca, non mi piace quando si fanno i processi a furor di popolo, non mi piace quando si lascia che sia l'onda dell'emotività popolare a gestire situazioni come queste. Non so bene dove ci possa portare, perché a questo punto, ripeto, Sarver non era uno stronzo da ieri, non è sicuramente l'unico, perché non credo siano l'unico proprietario che ha usato la N-word, piuttosto che ha toccato il sedere a qualcuna delle sue dipendenti, piuttosto che ha usato commenti sessisti o razzisti o misogini o di qualunque altro tipo all'interno della sua organizzazione, per cui probabilmente ce ne sono altri. E vogliamo aspettare tutte le volte che ci sia un articolo, piuttosto che un'indiscrezione, piuttosto che un qualcosa che viene fuori sui social, per poi avviare un processo di giustizia sommaria come questo? Io non credo sia la strategia migliore, non so esattamente dove possa portare, ma al momento a quanto pare è così che funziona.
Tra l'altro, roba del genere poi nelle dinamiche lascia tanto margine ai complottisti, che saranno gli stessi di Udoka, fondamentalmente, che saranno gli stessi di Novax, cioè saranno tutti quella famosa intersezione di cui parlavamo in un'altra puntata. Si sostiene insomma che Silver alla fine non sia stato così perentorio nella sanzione nei confronti di Sarver, in quanto timoroso del fatto che una franchigia, che per inciso oggi nei primi 10-11 mercati NBA, non avesse interesse da parte di acquirenti. Dall'altra parte c'è invece chi dice che tutta questa indagine fosse finalizzata a far entrare Bezos o Disney all'interno dell'NBA, perché si sa, è notorio insomma come fatto che Disney aspettasse giusto il piattino per poter finalmente entrare nell'NBA, perché altrimenti non avrebbe avuto chance e opportunità economiche per farlo. Quindi gestire in questo modo l'indagine e di fatto non lavarsene le mani, però il comunicato che l'NBA fa e le parole che Silver dice in quella conferenza sono molto molto stringate, cioè nelle premesse si sembrava voler usare il pugno duro, nella sostanza si è detto io il pugno duro non lo uso, lasciamo che questo pezzo di venga diciamo ucciso dalla piazza, e quindi PayPal minaccia di non rinnovare l'accordo se Sarver rimane al suo posto, hai detto tu, arrivano prima Chris Paul, LeBron che quando c'è da twittare twitta, Green che adesso c'è il podcast, e quindi podcasta, e alla fine si è spinto affinché Sarber prendesse questa decisione. Non sono, diciamo, in disaccordo con i motivi di fondo e per la linea che Silver ha adottato da più di qualche anno. Tra l'altro, dopo, in chiusura, aggiungiamo un'altra cosa di questa NBA che secondo me va addebitata come grande merito di Silver. Però poi nei modi la questione Udoka riguarda più come Boston ha gestito la comunicazione e la ricostruzione del tutto. Qui però c'è effettivamente la mano dell'NBA, perché a un certo punto è subentrata lei e o intervieni in maniera come hai fatto con Sterling, oppure quello che hai fatto qui è una misura a metà per poi dire prendetevi voi la responsabilità di dire che, tra l'altro, nell'ultima parte del report si legge che comunque non è acclarato, non è confermato con certezza che ci fosse l'intento misogino e razzista negli atteggiamenti di Sarver. Allora di che cosa parliamo? Non ho capito. Posso dire una parola misogina senza essere, cioè posso dire la N-word senza essere razzista?
Razzista? Boh, evidentemente sì, è un po' una sottigliezza, un sofisma. Secondo me è stato proprio la volontà di evitare di prendere una decisione che, ricordiamo che per escludere un proprietario c'è bisogno della votazione dei tre quarti della maggioranza dei 30
anni. 22 sì, sui 29
per
rimanenti.
Per cui insomma, probabilmente o non erano sicuri, o Silver non era sicuro di quello che sarebbe stato l'esito della votazione, oppure non si è voluti arrivare a prendersi quel tipo di responsabilità, sapendo che comunque si poteva raggiungere lo stesso obiettivo semplicemente lasciandolo a furor di popolo. Ed è, secondo me, è quello la parte più pericolosa, perché se Sarver, come molto probabile che sia, visto che quello che leggiamo, fosse un proprietario non adeguato per gli standard della Lega a gestire una franchigia NBA, secondo me doveva essere la Lega stessa a prendere provvedimenti, perché lo ha fatto in passato per questo o per altro tipo di situazioni, ha tutti i poteri che derivano dal fatto di potersi autogestire, autoregolamentare senza dover chiedere niente a nessuno. E allora, secondo me, era il caso di prendersi una responsabilità.
Domanda a bruciapelo, devi dire solo sì o no e poi chiudiamo questa parte. Credi che nell'atteggiamento di Silver verso Sarver e in generale verso i proprietari, che sarebbero stati chiamati in causa per esprimere o meno esprimersi o meno sulla sua permanenza, conti la imminente contrattazione del nuovo accordo collettivo?
Sì, anche.
Andata. Intervalliamo, Giorgio, praticamente facciamo una notizia di mercato e una sospensione. Una notizia di mercato e una sospensione, adesso tocca la notizia di mercato. Appena finita la semifinale tra Germania e Spagna in quel di Berlino ad Eurobasket, è arrivata la notizia della firma di Dennis Schröder, giocatore che poi è stato inserito nel miglior quintetto della competizione, per i Los Angeles Lakers. Un annuale a 2,6 milioni di dollari, inferiore, correggimi se sbaglio, di circa 81,4 rispetto a quello che a cui lui ha detto no 2 anni fa nella famosa mancata firma che ormai lo precede nella reputazione. Detto che il problema di aver perso quei soldi è di Schröder e non dei Lakers, che però in compenso ne regalano a pacchi ad altri, secondo me Schröder, soprattutto quello che ho avuto modo di vedere dal vivo agli europei, è ben più di una firma marginale di metà settembre. Se a metà settembre sei senza squadra, c'è evidentemente una spiegazione. Una di queste potrebbe essere che, come lui ha detto, si era già parlato da mesi coi Lakers. L'altra potrebbe essere che per 36, 37, 38 minuti anche agli Europei di Basket si è confermato uno dei migliori 5 del torneo. Poi il gesto con i Tudis contro la Grecia, lo scomparire totalmente negli ultimi minuti contro la Spagna, qualche limite, insomma, se non sei quel giocatore che 2 anni fa reputavi di essere, ci deve essere come limite. Però quello che serve ai Lakers, per quello che serve ai Lakers, secondo me Schröder è una firma più che giusta.
Vabbè, allunga sicuramente la rotazione, allunga le possibilità, aggiunge un creatore di gioco, non un tiratore. Questo è un problema, perché lo era l'anno scorso, lo sarà anche quest'anno, perché un reparto dietro con Westbrook e Schröder insieme non è che apra tantissimo il campo, ecco, diciamo, per usare un largo giro di parole, e tra l'altro il trittico, cioè loro due, aggiungiamo anche Patrick Beverly, apre un tavolo a una curiosa coesistenza caratteriale che sarei curioso di esplorare, anche se poi non sono sicurissimo che lo vedremo,
no,
perché Westbrook
resta
nonostante tutto quello che dica il coach, che lui ha un piano, resta ancora molto probabile partente da quell'inizio della stagione. Però al momento la situazione è questa, e la presa di Schroeder, che è sostanzialmente una presa in cambio di una noccioline in un'ottica NBA, è una buona presa. Non cambia niente, però da un punto di vista di come dire, macro sistema per i Lakers, cioè i Lakers così non vanno da nessuna parte, e non andavano prima, ma non vanno neanche con Schroeder. Si aspetta ancora quella famosa trade che dovrebbe,
che è l'ultima rimasta in realtà, perché
esatto,
spedire, solo Indiana può
spedire Westbrook a Indiana in cambio di Turner e Buddy Hield, che abbiamo detto nell'ultima puntata, quella sì sarebbe un qualcosa che quantomeno aggiunge una componente difensiva nel caso di Turner a centro area, che al momento non c'è, perché all'esclusione di Thomas Bryant siamo ancora a Anthony Davis da 5, che tra l'altro lui ruolo che lui non vuole occupare.
Davis ha chiesto da contratto di giocare almeno a 14 metri dal ferro, è una,
esatto,
è una
per cui si attende ancora qualcosa dai Lakers. Ho come l'impressione che però non sarà un qualcosa che li trasforma in una contender, ecco, diciamo così.
Però secondo me con Schroeder, cioè io sono un filo più ottimista di te su Schroeder, ma semplicemente perché abbiamo passato un anno, prima li abbiamo etichettati come contender, perché sulla carta, anche se avevamo allertato dalla possibilità di flop, siamo stati un anno intero a dire che Lakers mancava un altro che creasse dal palleggio un'alternativa a LeBron, che mancava uno scorer a difesa schierata, che mancavano difensori sul perimetro, che mancavano tiratori. È vero, Schroeder non è eccellente in nessuno di questo, però secondo me è un giocatore mediamente buono in tutte le categorie. Lo porti a casa per i soldi che avresti dato, non lo so, a DeAndre Jordan, per nominare proprio...
A Toscano Anderson.
O a Toscano Anderson. È chiaramente più attaccante e meno difensore di Beverly, ma non per questo non adatto, ecco, a conviverci nello stesso roster. Detto così, in realtà sembra un altro giocatore legato a avere la palla tra le mani, e quindi ennesimo giocatore potenzialmente in conflitto con LeBron. La differenza rispetto ad altri giocatori, che non è il caso di nominare, Russell Westbrook, è che Schroeder non dovrebbe avere problemi a giocare con la palla, ma da sesto uomo eventualmente, e quindi splittare i suoi minuti con quelli di LeBron, perché poi gira e rigira, si tratta di avere un'alternativa a LeBron e dare riposo a LeBron. Cioè la fisarmonica dei Lakers, fin quando LeBron è lì, mi sa che sarà sempre questa, cioè da una parte devi creare un'alternativa al suo gioco in attacco e dall'altra devi anche farlo riposare, se puoi averlo ai playoff, se fai i playoff.
Certo, sono tanti se, però insomma, alla fine era un po' una firma, come detto all'inizio, per chiudere la questione che ci si attendeva, non è stata sta gran sorpresa al netto di come dire, di faccine di LeBron James sui social, però direi che è una buona operazione, ma che, come detto, non credo cambierà tantissimo, ecco.
Io in realtà, avendoli già raccontati fino allo sfinimento sui social, vi avrei risparmiato ben volentieri altri 5 minuti su Eurobasket, ma dal momento che Giorgio non li ha visti, no, non è vero, li ha visti, però insisteva per avere una chiosa sul torneo, qualche appunto tra me che ero lì e tu che li hai visti comunque, secondo me Giorgio lo abbiamo. Doveva essere l'europeo di Giannis, di Luca e di Nikola Jokic, poi incredibile a dirsi si è trasformato nell'europeo dei fratelli Hernan Gomez, nell'europeo secondo me anche del tanto bistrattato Rudy Gobert, che sembra in realtà essere il giocatore che patisce meno ogni tipo di adattamento in ambito FIBA, per assurdo è agevolato in alcuni aspetti dalle regole FIBA. Gli ho visto fare la partita contro la Polonia, che per carità, squadra mediocre almeno in quella partita, ma aveva eliminato la Slovenia, si è giocata la finale terzo quarto posto con la Germania. Il primo tempo in cui la Polonia fa 18 punti è perché Gobert lì sotto fa paura, ma fa paura anche a me che lo vedevo dall'altra parte del campo, e era impressionante. Quindi ognuno ha il diritto, diciamo, di avere antipatie sportive nei confronti del giocatore, probabilmente ce l'hai anche tu, probabilmente sicuramente ce l'ho anche io. diciamo che il diritto di offendere lui e tutto il popolo a suon di luoghi comuni, e addirittura scrivergli in privato, come lui ha fatto notare in un post che ha pubblicato con tanto di nome e cognome dei fenomeni, è un po' troppo. Cioè, Gobert mi sembra un giocatore di impatto incredibile, pur non segnando 30 punti a partita, e questa cosa depone ulteriormente a suo favore.
Ma noi l'abbiamo difeso diverse volte, al netto della simpatia. Non si, adesso non è certamente Gino Bramieri da un punto di vista di simpatia, però non abbiamo mai negato, anzi tante volte abbiamo rimarcato quello che è il suo apporto in campo sui due lati, su uno in particolare, ma comunque di sapersi rendere utile sui due lati del campo. Ha un contratto sicuramente a livello NBA come dire, importante, che le fredde cifre magari non possono giustificare, perlomeno per gli standard classici, però se è lì e se tutte le volte, come hai detto anche tu, in tutti i contesti riesce a far sentire la sua presenza, insomma è un merito che secondo me gli andrebbe riconosciuto un po' più spesso. Detto questo, come posso dire, io li ho seguiti bene, tanto, sono stati degli europei bellissimi, io ritengo siano stati la manifestazione di basket più bella a livello proprio di complessivo che io abbia mai visto, compresi Olimpiadi, compresi Mondiali, per un discorso di tasso medio di qualità delle partite delle squadre che ci sono state. Perché sì, le Olimpiadi e i Mondiali hanno le migliori squadre del mondo, però c'è da sempre da ricordare che insomma, le finiscono anche delle squadre provenienti da raggruppamenti da Sud America, Africa, Oceania, Asia, che alla fine non hanno il livello di tutte le squadre, di tante delle squadre che si sono viste a questo Eurobasket. Per cui ci sono le eccellenze, ci sono gli Stati Uniti, c'è l'Australia, però dopo quello, secondo me, le europee che ci vanno sono solo una minima parte delle squadre di alto livello che ci sono, e questo si è visto a Eurobasket, si è visto per le tante sorprese, perché le squadre che davamo per favorite sono uscite con merito, nel senso che le squadre che le hanno fatte fuori se lo sono meritate di passare, se l'è meritato la Polonia che ha buttato fuori la Slovenia, se l'è quasi meritato l'Italia che stava per buttare fuori la Francia ma non ce l'ha fatta per poco, insomma se l'è meritato comunque le stesse Italia di buttare fuori la Serbia. Cioè ci sono stati tanti risultati a sorpresa perché il livello era eccellente. Abbiamo avuto tantissime belle partite, se vogliamo resta un pochino l'amaro in bocca per soprattutto le semifinali, non tanto la finale, che la finale è stata una bella partita, le semifinali lo sono state un po' meno, però abbiamo avuto di che godere nei turni precedenti.
Ora ti offro uno spunto io di quelli, diciamo, che ho avuto la percezione di toccare con mano. Ovviamente tutti si aspettavano, io per primo ero lì anche per questo, finale Giannis contro Doncic. In generale mi aspettavo fosse il torneo di Giannis, di Doncic e anche di Jokic, che però insomma siamo stati noi a farlo fuori, quindi siamo felici di questo. L'atteggiamento di Jokic nel secondo tempo, negli ultimi 14-15 minuti con l'Italia, mi ha deluso tanto. Cioè ho iniziato ad avere riserve, poi me ne pentirò sicuramente, Di come Jokic riesca a essere leader in un certo momento della partita. Probabilmente la Serbia non è il gruppo di giocatori più amalgamato e amico anche fuori dal campo del mondo, ma questo a questi livelli conta il giusto, insomma, che sei amico, che tu abbia sui coglioni i tuoi compagni. Pesic forse non è quello che era Djordjevic a livello di chimica e di relazione con i giocatori, ma è Pesic, cioè non è esattamente Luca Mazzella. Però il modo in cui Jokic contro l'Italia a un certo punto si è totalmente disinteressato alla partita mi ha deluso, come mi ha non deluso ma colpito ulteriormente negativo vedere Doncic giocare una semifinale non contro la Polonia ma contro gli arbitri. Tu dici non è una novità, è vero, però il Doncic che noi abbiamo visto con la Slovenia era sempre un Doncic diverso, era Doncic che aveva vinto tipo il 95% delle partite giocate in nazionale. Io ho visto giocare una partita proprio primo minuto, primo contatto contro gli arbitri. È andato così, dritto, per 40 minuti. C'è stato un momento di reazione a inizio secondo tempo in cui obiettivamente hanno fatto un parziale di 27-3, non mi ricordo, dove lui è stato effettivamente presente, ma poi a un altro mancato fischio, peraltro dove non aveva assolutamente ragione, Doncic è ritornato sulla polemica con gli arbitri. E questa cosa, unita alla forma fisica per la quale gli hanno fatto mille domande, mi ha risposto: non me ne frega, non posso badare a quello che mi dite, ho 23 anni, non posso rincorrere tutto quello che dite di me. Però, ecco, meno riserve rispetto a quelle di Jokic, perché Doncic lo colloco ancora più in alto come potenziale nell'NBA. Però questo limite adesso è marcato ed è quasi fastidioso anche guardando il linguaggio del corpo dei compagni. Cioè c'era un'azione in cui Doncic non tornava in difesa e restava a protestare con l'arbitro, e nel frattempo ho anche un video in cui Doncic a metà campo protesta con l'arbitro che rientra e il suo uomo in angolo prende palla e tira da tre.
Sì, Doncic non ha fatto che confermare tutte le luci e tutte le ombre che si erano già viste negli ultimi due anni di NBA. Cioè è passato da fare una partita da delirio assoluto a 47 punti contro la Francia alla partita che hai detto tu nei quarti, quando sono finiti fuori con la Polonia, indolente, svogliato, nervosa. A me dà sempre l'impressione che quando inizia bene le partite, allora poi copriti, perché ti piove addosso di tutto, tra assist, canestri, da centrocampo. Cioè se lui prende sicurezza, fiducia, allora dopo non ce n'è più per nessuno. Quando le partite invece iniziano male, lui si innervosisca molto in fretta, che sia contro gli arbitri, che sia contro un avversario, che sia con il pallone, e poi faccia fatica a mantenere quel tipo di lucidità e di calma che invece quando imposta dal primo minuto lo porta a prestazioni straordinarie. Questo è una questione di maturità, di fiducia, di tranquillità, che secondo me ancora al momento gli manca. Diciamo che stiamo arrivando a un momento della sua carriera in cui, certo, è ancora giovane, 23 anni, però ci si inizia a aspettare che faccia quel salto di qualità. Il discorso di Jokic è simile e diverso, cioè Jokic è più maturo, è più avanti da un certo punto di vista, però anche lui ancora non riesce a mantenere quella lucidità e quella tranquillità di nervi che tante volte lo porta a protestare, a innervosirsi, a perdere un attimino di controllo sul gioco e a sbottare in atteggiamenti poco, per lui in primis, poco produttivi. E in queste situazioni questi difetti sono stati esposti in alcuni casi, anche alcuni difetti di Giannis, che dei tre mi sembra quello che ne esca meglio dalla manifestazione, anche se pure lui non è arrivato dove si aspettava. Sono stati big three che hanno fatto vedere perché sono tre dei quattro giocatori più forti del mondo, anche per ESPN secondo le ultime graduatorie, e che però hanno ancora dei margini di miglioramento. E questa è una buona notizia, però nel caso di Doncic e anche in parte di Jokic il momento per fare quei miglioramenti secondo me è adesso, perché altrimenti potrebbero iniziare a esserci dei mugugni che diventano sempre più rumorosi.
Giannis comunque a livello di leadership è su un altro pianeta in questo momento. Ha trovato un capolavoro tattico contro di lui, perché il secondo tempo che la Germania gioca in difesa contro Giannis è roba che neanche in NBA come preparazione abbiamo visto probabilmente. Però a livello
sì,
di leadership
clamoroso tra l'altro che la Germania, che aveva preparato così bene quella partita, poi si sia fatta turlupinare dalla box and one di Scariolo, perché tu prima hai citato Schröder che non è più riuscito a incidere nel finale della sfida contro la Spagna, però cioè, anche merito di Scariolo e un po' del merito del coaching staff dei tedeschi.
Assolutamente, però ecco, quella con la Grecia è stata talmente perfetta che non riesco, diciamo, a prendermela con Giannis, che a livello di leadership mi è sembrato un giocatore che più di tutti ha controllato meglio le aspettative su di lui, l'essere guida per i suoi compagni, anche quando la squadra si innervosiva, anche quando era sotto, lui tranquillizzava la panchina, poi è uscito per due falli ed è stato espulso per due falli antisportivi, ma il primo ha fermato un contropiede, il secondo ha effettivamente dato una sberla. Ci manca solo da dire qualcosa sull'Italia, Giorgio, perché ha giocato anche l'Italia, noi facciamo finta di aver rimosso questo ricordo. Sull'Italia il mondo si è diviso tra chi ha mestamente fatto notare che arrivavamo da un quinto posto alle Olimpiadi convertito in eliminazione ai quarti di un europeo, e chi invece mi ci metto in cima riesce comunque nonostante tutto a rinnovare il suo ottimismo e entusiasmo, perché anche se siamo all'ennesimo quasi della nazionale, perché questa nazionale di tal basket ha una storia recente fatta di tanti quasi, non può che prendersela effettivamente solo con la sfortuna se le cose non hanno funzionato effettivamente, perché se Fontecchio segna un libero non battiamo la Polonia, ma probabilmente cambiano un pochettino di cose per noi. Per me da questo gruppo, se sostituisci chi ha giocato meno con la freschezza degli Spagnolo, Bortolani, Procida, Okele, ovviamente Banchero, che può essere il nostro spartiacque generazionale, può dire qualcosa di importante. È ovvio che la timeline di Datome, ma anche quella di Melli, forse non vivrà il meglio di questi giocatori, però secondo me esiste una finestra di mezzo di uno o due anni in cui i primi sei o sette giocatori di questa spedizione, uniti diciamo alla freschezza dei nuovi, possono rendere questo europeo una sorta di test, cioè un momento di transizione per l'Italia che non che verrà, che sta venendo, cioè che verrà già il prossimo anno ai mondiali probabilmente.
Sì, io sono d'accordo. Intanto vi do il bicchiere super pieno, perché ritengo che questa eliminazione dei quarti sia pound per pound superiore al quinto posto alle Olimpiadi, perché i motivi li ho detti prima, cioè le Olimpiadi è una competizione d'élite, ma per un certo numero di partite, perché per altre gli impegni sono molto più semplici, cioè la vera partita spartiacque delle Olimpiadi dell'Italia è stata il preolimpico, cioè quella che davvero è stata la partita di valore di quella manifestazione, cioè la partita che ti ha permesso di arrivarci e poi ti permette e di conseguenza di poi di arrivare a quel quinto posto che menzionavi. Qui di partite vere l'Italia ha dovuto giocare un bel po', per cui è stata anche utile nel percorso di formazione, ha permesso di certificare il ruolo di Simone Fontecchio come leader di questo gruppo e come anche pietra su cui costruire il futuro, insieme a quel Banchero che citavi, insieme a Procita, in Spagnolo, insomma a tutti i giovani che possono venire fuori. Il futuro è ancora incerto, perché non ha l'Italia un core così definito e stabile come quello di alcune altre nazionali, e non ha al momento né un Giannis, né un Doncic, né uno Jokic. Però è un gruppo che, a differenza della Serbia, come dicevi tu, invece ha dimostrato di stare bene insieme, molto probabilmente sia dentro che fuori del campo. Io non so se aprire una parentesi, lo faccio perché amo la polemica, non sono convintissimo che Pozzecco sia la persona giusta nel posto giusto. Gli riconosco indubbi meriti, non gli riconosco, mi dispiace, ma non per colpa sua, non gli riconosco il fatto che la sua espulsione sia stata la molla che ha fatto vincere l'Italia, che ha fatto superare la Serbia, perché reazione d'orgoglio, quello mi dispiace, no, perché sono stato giocatore e non è quello che ti modifica, che motiva, e mi dispiace che alcuni giocatori l'abbiano riportato, secondo me più che altro perché era quello che i giornalisti si volevano sentire dire, o era quello che la narrativa chiamava. Questo mi dispiace. Gli riconosco indubbi meriti, ma non credo e non sono sicuro che in una squadra che ha una componente giovane in arrivo e che debba costruire un sistema di gioco, Pozzecco sia la scelta migliore.
Io sono un po' in disaccordo con te su questa cosa, nel senso che alla fine, al di là della partita negativa che tu fai contro l'Ucraina, a questa nazionale anche tatticamente nella preparazione delle partite puoi dire poco. Di cose interessanti io con Pozzecco ne ho viste, che sia il doppio playmaker, che siano determinati aggiustamenti difensivi, chiaramente sei Melli, tutti gli aggiustamenti difensivi del mondo sono facili, perché Pozzecco dice il miglior giocatore del mondo esagera, ma Melli per me è stato uno dei giocatori che più ha impressionato in questo europeo, non aveva bisogno di questo europeo per dimostrare il suo valore, ma effettivamente adesso è diventato qualcosa di più, e tra l'altro in nazionale tira anche, cosa che non fa a Milano, quindi è un upgrade del giocatore che si vede rispetto a Milano. Però obiettivamente, cioè, non credo che a Pozzecco possano addebitarsi particolari colpe, cioè continuo a vedere più meriti che demeriti di Pozzecco, non nel risultato, perché ti ho detto, se parliamo del risultato, il risultato è quello che è, un'eliminazione ai quarti, tiro libero, non tiro libero che sia. Però diciamo, non riesco a puntargli il dito contro per determinati errori, cioè non credo, parlo di campo, che abbia sbagliato tanto. Poi tutto quello che è fuori campo riguarda appunto il fuoricampo. Pozzecco non è un allenatore, non è una persona probabilmente che ha la stessa compostezza di Scariolo, non è un allenatore che ha i metodi militari di altri suoi colleghi, però è uno che quando entra in sintonia con la squadra tira il meglio fuori da tutti. È un po' noioso dire sempre tirare il meglio, siamo sempre gli sfortunati, gli sfigati che vanno oltre le loro possibilità, però cioè, alla fine si parla di un tiro libero, lo stavamo celebrando probabilmente.
Sì, sì, no, io in realtà non avrei cambiato opinione neanche se l'Italia avesse vinto gli europei, nel senso che secondo me dare giudizi sulla base dei risultati è pericoloso, perché i risultati spesso non sono poi la cartina tornasole della squadra più forte, piuttosto che della squadra che merita di più, o meglio, in realtà vince chi merita sul campo, per cui i risultati da quel punto di vista lì sono sì inappellabili, però non è soltanto dai risultati che si misura la qualità di un progetto, e ritengo che l'Italia sia andata oltre le aspettative, oltre anche quello che poteva essere sulla carta il valore dei giocatori. A questo ascrivo sicuramente dei meriti da un punto di vista, chiamiamolo così, anche se non mi piace, motivazionale da parte di Pozzecco. È sicuramente l'epitome del player's coach, però non vorrei che noi ci ritrovassimo tra una, due, tre anni di un ciclo guidato da questo allenatore, in cui poi i risultati invece non arrivano o arrivano inferiori alle attese, e poi ci dovessimo domandare il perché, e magari trovare lì quelle falle che invece secondo me si intravedono anche adesso.
Giorgio, in chiusura voglio spendere due parole su due piccoli argomenti che mi stanno, anzi ci stanno a cuore, anche anticipati nel dire parliamo di queste cose. Allora, il primo è, sorvolando sull'abbassamento di un anno dell'età per essere scelti, l'altra grande novità che pare ci sarà nel prossimo accordo collettivo è quella di parificare i problemi di salute mentale dei giocatori agli infortuni fisici. Di questa cosa si è parlato troppo poco, ammaliati dal fatto che adesso Bronny c'è da capire quando entra, quando non entra, non ce ne frega assolutamente niente. Lo trovo un gesto di intelligenza, sensibilità, maturità, progresso senza pari. E siccome ce lo siamo detti in questa puntata, no? La narrativa secondo cui questa lega sarebbe fatta da bambocci senza cervello, che sono solo abili a rompere il giocattolo perfetto, che invece ha lasciato in eredità a Stern, trovo questa una decisione quasi epocale, perché l'NBA da anni sta mostrando di avere abbondantemente in considerazione il tema della salute mentale dei giocatori, però qui si è spinta oltre, cioè questa è una roba che non so quante altre leghe, non so quanto ci metteranno altre leghe ad arrivare a una cosa del genere.
Beh, l'NBA si dimostra ancora una volta avanti rispetto alle altre leghe dello sport professionistico, non solo americano. Considero anch'io questa un grande traguardo. Non è la prima volta che l'NBA dimostra sensibilità su temi difficili, e su temi che tra l'altro poi aprono anche a modalità di gestione che non saranno semplici, perché c'è anche da certificare, cioè chi è che certificherà, chi è che dirà che poi un giocatore è in uno stato, come dire, psicologico che ne può determinare l'inserimento in lista, diciamo, lista infortunati, chiamiamolo così. Per cui è una decisione coraggiosa che io applaudo, e sono curioso di vedere come verrà gestita, e speriamo venga anche imitata da altre leghe in futuro, perché è un tema sempre più attuale che finalmente sta venendo allo scoperto, perché non è che i giocatori abbiano problemi come dire, gestione mentale dello stress da ieri, perché da ieri che se ne parla, ce l'avevano anche prima, solo che questi problemi prima venivano tenuti sotto il tappeto, con conseguenze anche molto pericolose. Per cui adesso che se ne parli è un'ottima cosa, e che questo conduca a una maggiore consapevolezza lo è ancora di più.
L'altra cosa, Giorgio, che avevo qui segnato è che dovevo necessariamente fare un ringraziamento, ma senza dilungarci, a Roger Federer, che c'entra col basket. E oltre il basket ed oltre lo sport, io sono tra quelli, ma penso lo siamo tutti, che ha assistito all'ultima partita nel doppio con Nadal con le lacrime agli occhi. Siamo tra quelli cresciuti vedendolo vincere e vedendolo anche perdere. E poi per assurdo nel romanticismo di Federer ci ricordiamo quasi più le sconfitte, il modo in cui sono arrivate le sconfitte, che ne rappresentano tutta la fragilità lontana dalla perfezione mentale agonistica dei suoi più grandi rivali, tra cui Nadal. Non so se rivedremo mai più due antagonisti tenersi così sinceramente mano nella mano, tra l'altro senza neanche guardarsi mentre piangono, sai, quando gli innamorati litigano, non si vogliono far vedere l'uno con l'altro. Se continuerete a vedere contenuti relativi al tennis su Overtime, sappiate che la colpa è in ogni caso di Roger Federer. Non so cosa vi aggiungere.
Guarda, noi abbiamo vissuto questa rivalità dai lati opposti della barricata, nel senso che io sono un nadalista, nadaliano, come si dice, però insomma io sono un tifoso di Rafa e tu sei un tifoso di Roger, ma allo stesso tempo è una non rivalità, cioè è una fratellanza, è una sfida tra due interpreti non soltanto straordinari della disciplina, ma anche tra due interpreti straordinari del modo di fare sport. E la scena di venerdì sera è stata un qualcosa che resta nella storia, come e più delle loro vittorie. Non c'è stato l'happy ending, forse questo lo umanizza ancora una volta di più rispetto a quello che è la sua storia di grandissimo vincente. Tra l'altro non c'è stato proprio del tutto, perché poi hanno perso, anche per la prima volta l'Europa ha perso la Lever Cup in maniera anche rocambolesca, per cui non c'è stato Disney in questo finale di Federer, però forse c'è stato ancora di più l'uomo e lo sport.
Bene, giunti al termine, vi annuncio che da oggi e da ogni lunedì, quindi da oggi, se ci ascoltate lunedì, ci troverete sempre online. Troverete a breve anche il podcast in collaborazione con Lega Basket Femminile. Troverete un podcast sull'Eurolega, lo dico così, esce a breve, che Cesare Milanti e Michael Lorenza stanno confezionando. E anche un podcast di racconti con le voci e le penne più brave del sito, quindi non ci siamo né io né Giorgio. Arricchite da qualche episodio speciale con voci illustri di altri personaggi legati allo sport. Qui c'è Giorgio, no, non è vero, non c'è neanche qui. E noi nel frattempo, Giorgio, ci rifacciamo il look in vista dell'opening night, perché magari cambiamo un pochettino di strutture, di colori. E vi invitiamo a seguirci su ogni canale, quindi Twitter, Instagram, Facebook, indirizzo di casa di Giorgio, che poi passo eventualmente in privato. E ciao a tutti, ragazzi, da Luca Mazzella
e Giorgio Barbareschi.